Un caro saluto a tutti, anzitutto. Nella gioia di incontrarvi e soprattutto nella gioia e gratitudine di poter pregare insieme questa sera. E grazie già per questa invocazione allo Spirito Santo che mi avete donato all'inizio del nostro incontro. Ecco, sono chiamato a dirvi alcune parole a partire dall'esperienza di vita di questi anni che sto vivendo qui a Roma dall'ottobre del 2007, quando sono stato chiamato dalla mia diocesi, Genova, qui a svolgere un compito bello, ma sicuramente anche impegnativo. Vi dico qualcosa di più personale e poi vorrei anche dire qualcosa di più legato strettamente alla liturgia, perché mi pare una bella occasione anche per parlare insieme brevemente di questo che è un po' il cuore della nostra vita di fede, della nostra vita cristiana. Ecco, di personale dico che quando mi raggiunse la notizia che dovevo lasciare la mia diocesi per venire qui a Roma, ci furono due sentimenti presenti nel mio cuore. Il primo, un grande timore, perché mi sembrava un compito così grande e così superiore alle mie forze e capacità. Dall'altra parte una grande fiducia nella certezza che gli anni che avrei passato qui nel cuore della Chiesa al servizio del Papa sarebbero stati anni di grazia. Devo dire che il primo sentimento, quello del timore, della paura, quando poi sono arrivato, ho incontrato Papa Benedetto, cominciato il servizio, un po' alla volta se n'è andato, perché Papa Benedetto mi ha accolto con tanto affetto, con tanta bontà, per cui mi sono sentito proprio voluto bene, accompagnato e aiutato fin dai primi passi che ho cominciato a svolgere qui. L'altro sentimento, quello della fiducia, si è confermato, perché davvero fin dai primi giorni e poi considerando questi 11 anni, devo dire che ho vissuto, sto vivendo un tempo di grazia per la mia vita, per il mio sacerdozio, perché essere qui nel cuore della Chiesa ha significato ancora di più amare la Chiesa, essere vicino al Papa ha significato amare ancora di più il Papa e dunque svolgere questo compito mi ha aiutato. Aiutato prima di tutto me. Certo, sono chiamato a collaborare da vicino col successore di Pietro, però questa collaborazione, questo piccolo aiuto che posso dare io, sicuramente è una grande grazia soprattutto per me e per la mia vita. Di questi due pontificati che così fino ad oggi ho avuto la grazia di vivere da vicino, voglio ricordare solo due piccoli aneddoti tra i tantissimi. Il primo riguarda Papa Benedetto, perché mi pare che riesca ad esprimere bene la sua grande umiltà, che poi è la sua estrema grandezza. Era un Venerdì Santo e, come sapete, le celebrazioni della Settimana Santa sono quelle un po' più complicate di tutto l'anno liturgico, anche perché si celebra una volta l'anno, quindi non c'è la consuetudine. E durante la celebrazione il Papa aveva fatto qualche piccolo errore, perché aveva letto una cosa invece di un'altra, come può succedere. Allora, alla fine della celebrazione, mi ricordo che in sacrestia, mentre si stava cambiando, togliendo le vesti sacre, ad un certo punto mi ha guardato con occhi così come di rincrescimento e mi dice: certo che oggi non è andata tanto bene. Io dico, ma no, Padre Santo, perché? Non? Dice, ha visto che ho commesso qualche sbaglio. Dico, ma Padre Santo, ma non si preoccupi. Non ho. E allora lui mi dice, ma sa che cosa dovrei fare io oggi? Ha presente quello che fanno i monaci benedettini, che loro pregano insieme e quando durante la preghiera uno di loro fa qualche sbaglio, terminata la preghiera si mette al centro del luogo in cui pregano e si pone in ginocchio in attesa che l'abate con l'anello batta sul suo scranno e dia il segno che può alzarsi, che la penitenza è finita. Dice, vede, io oggi dovrei far così, dovrei qui mettermi in ginocchio davanti a lei e aspettare che lei mi dia il segno per alzarmi e terminare la penitenza. Ecco, Benedetto era così, Benedetto è così, proprio un uomo mite, umile, e in questo sta la sua grandezza, grandissimo davvero, grandissimo Papa. E invece di Papa Francesco volevo ricordare questo episodio. Eravamo durante l'anno della fede in piazza San Pietro e ad un certo punto eravamo, mi pare, alla preghiera dei fedeli, col capo mi fa cenno come di avvicinarmi e io mi avvicino dicendo chissà che cosa ha visto, chissà che cosa. E allora mi dice, guarda un po' alla tua sinistra. E io mi giro, guardo a sinistra e lui continua e aggiunge, lo vedi quel papà che ha il bambino sulle spalle? Non è un bellissimo segno di quello che Dio fa sempre con noi, che ci porta sopra le spalle? Ecco, durante la messa lui ha avuto questo sguardo su questo papà e questo bambino e in quel momento ha desiderato comunicarlo anche a me. E per dire anche un po' questa semplicità di Papa Francesco, che no, quello che ha nel cuore lo dice, lo esprime con questa anche capacità di simpatia e di immediatezza. Due grandi papi, ripeto, che ho avuto e ho la grazia in questo momento di aver servito e di servire. Ma adesso volevo invece dirvi qualcosa sulla liturgia in sé e anche per come in questi anni, devo dire, ho anche imparato, ecco, ad amarla, ad approfondirla, grazie anche all'esempio di questi due pontefici. E allora parto da una piccola cosa. Nella mia cattedrale a Genova, cattedrale di San Lorenzo, a tra l'altro a Genova conosco diversi del rinnovamento nello spirito, che anche il responsabile regionale, ci conosciamo da fin quando eravamo ragazzi. E nella mia cattedrale lì a Genova c'era stata una ordinazione sacerdotale e a questa ordinazione era presente un papà con il bambino piccolo, avuto 7-8 anni. E potete immaginare una celebrazione di ordinazione di nuovi sacerdoti, un'ordinazione anche un pochino lunga, per forza di cose, bella, però ovviamente un po' lunga. E terminata la celebrazione, questo papà insieme al bambino sono andati in sacrestia, perché il papà conosceva bene il cardinale. Allora vanno in sacrestia, salutano il cardinale, poi il cardinale si rivolge al papà, dice, certo, mi spiace per il tuo figlio, sarà stata un po' pesante, no, questa celebrazione. E il papà dice, no, eminenza, guardi, quando è finita la messa, sai che cosa mi ha detto? Ha detto, papà, che meraviglia. E chissà se aveva capito, non aveva capito, però tutto il contesto che aveva vissuto gli aveva suscitato nel cuore questa meraviglia per un qualcosa che aveva vissuto e che certamente gli era rimasto impresso. Perché dico questo? perché la liturgia custodisce la meraviglia. E di questo non dovremo mai dimenticarci. Non una meraviglia umana, una meraviglia mondana, questo non serve, non servirebbe. Custodisce la meraviglia delle meraviglie, cioè custodisce Dio e l'opera di Dio. E non può non suscitare questo sentimento nel cuore di meraviglia di fronte a Dio che si rende presente, che opera per noi, che ci parla, ci dà il suo corpo e il suo sangue. Ecco la meraviglia. Un grande convertito inglese, Chesterton, ha usato questa espressione molto suggestiva dicendo: sapete, certamente il mondo non morirà per mancanza di meraviglie, perché ne ha tante, umane, mondane, però potrebbe morire per mancanza di meraviglia. Questo sì, perché se gli manca la meraviglia di Dio, la meraviglia che è Dio, è destinato a morire. Ecco, la liturgia ha questo bellissimo compito nella nostra vita, nella vita della Chiesa, di custodire la meraviglia, di custodire Dio, che è meraviglia che ci salva. Ecco, questo mi pare dobbiamo sempre tenerlo presente quando noi ci accostiamo alla liturgia, parliamo di liturgia, viviamo la liturgia. È bella perché custodisce Dio e la meraviglia chi è Dio, fonte della nostra salvezza e della nostra gioia. Però mi piace in questo momento ricordare in che senso parliamo della meraviglia custodita dalla liturgia. Che cos'è questa meraviglia? Certo, è Dio la sua opera, però proviamo a scendere un po' più nel particolare. Allora io direi di sintetizzare questa meraviglia in 6 punti, molto semplici. Forse il fatto di dire che sono 6 punti ci aiuta a ricordarli meglio. Il primo: nella liturgia Gesù è il primo grande protagonista. Per questo la liturgia è una meraviglia, perché è l'incontro con Gesù risorto, è l'incontro con Gesù vivo, è l'incontro con Gesù che di nuovo per noi dà la vita fino alla morte e alla morte di croce. È l'incontro con Gesù che ci dona se stesso, il suo corpo e il suo sangue. È l'incontro con Gesù nel suo mistero di salvezza per noi. La liturgia custodisce la meraviglia perché custodisce questa presenza e questa opera del Signore per noi e per la nostra vita. E al riguardo vorrei ricordarvi soltanto un particolare. Lo facciamo per ciascuno di questi aspetti. Pensate al dialogo che nella liturgia si ripete tante volte tra chi presiede e il popolo, l'assemblea. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Perché si ripete tante volte questo dialogo? Perché mentre va avanti la celebrazione, la messa, è come se reciprocamente chi presiede e l'assemblea si ricordassero: guarda che siamo qui perché il Signore è presente, guarda che siamo nella gioia perché il Signore opera, guarda che siamo radunati qui perché il Signore è risorto, è vivo ed è qui in mezzo a noi. Allora non passiamo troppo superficialmente su queste parole che durante una celebrazione tante volte si rinnovano, perché sono il modo semplice ma bello di ricordarci a vicenda che la liturgia è una meraviglia perché il Signore è presente, vivo tra noi e sta operando per noi. Questo è il primo punto. Il secondo punto: la liturgia custodisce la meraviglia perché la liturgia è l'azione della Chiesa, è la Chiesa che sta agendo, cioè è la Chiesa che si sta rivolgendo al suo sposo che è Gesù. Allora anche qui pensate a un particolare. Quando noi viviamo la messa, viviamo la liturgia, non diciamo mai io, Diciamo sempre noi, perché siamo tutti, e non soltanto noi in quanto un gruppo qui riunito, una parrocchia riunita, no, noi perché lì è tutta la Chiesa che prega davanti al suo Signore, è la Chiesa che è qui, è la Chiesa che è in altra parte del mondo, ma non solo, è la Chiesa di oggi con la Chiesa di ieri, e non basta, è la Chiesa di questo tempo insieme alla Chiesa del Cielo, dei Santi. Siamo davvero noi, questa famiglia bellissima che è davanti a Dio in atteggiamento di amore sponsale. È il canto della sposa. Per questo la liturgia è una meraviglia, perché il canto della sposa tutta che si rivolge allo sposo lo loda, lo ama, lo implora, lo supplica, lo ringrazia. Ecco il secondo elemento della meraviglia. Terzo, la liturgia custodisce la meraviglia perché custodisce l'adorazione. Perché in fondo cosa avviene nella celebrazione? Avviene questa unione tra noi e il Signore, per cui diventiamo una cosa sola. Adorare significa questo: entrare talmente in sintonia, in intimità con l'altro, che si diviene una cosa sola. Pensate nel linguaggio dell'amore umano, quando ci si dice ti adoro, è un modo per esprimere il desiderio di essere una realtà sola. E la liturgia è adorazione, perché lì noi viviamo, esprimiamo con le parole, col canto, con i gesti, il desiderio di essere una realtà sola con il Signore della nostra vita. E anche qui ricordiamoci una parola: quando durante la consacrazione il Signore, ricordando e ridicendo le stesse parole di Gesù, dice fate questo in memoria di me. Cioè fate che cosa? Datevi a Dio come io mi sono dato al Padre, cioè siate una cosa sola con Lui come io sono una cosa sola con Lui. Queste parole ci ricordano quello che nella Messa stiamo vivendo, questo atto di adorazione stupenda che ci porta ad essere una cosa sola col nostro Signore. Ecco perché la liturgia è meraviglia e custodisce la meraviglia. Quarto punto, la liturgia è una meraviglia perché ci orienta a Dio. Io non so se voi avete presente quelle antiche chiese, basiliche, nelle quali, nella zona dell'abside, gli antichi artisti raffiguravano il Cristo Pantocratore, quei bellissimi mosaici delle chiese di radice bizantina, soprattutto orientale. Quando si entra in quelle chiese, si rimane come rapiti e risucchiati da questo Cristo Pantocratore che riempie di sé lo spazio sacro. Perché facevano questo gli antichi artisti? Perché non soltanto esprimevano così la bellezza, ma volevano proprio quel risultato, che chi entrava nello spazio sacro, chi viveva al momento della preghiera, fosse risucchiato da questa presenza, cioè la vita di chi entrava in quel luogo doveva orientarsi verso l'alto, verso il Signore. La liturgia è questa: noi entriamo nella messa, entriamo nella celebrazione, molte volte disorientati. Perché? Perché il mondo ci strappa, ci porta di qua, di là, ci tira da una parte, ci tira dall'altra, e siamo disuniti. Lo sperimentiamo perché ci manca la pace. Noi quando entriamo nella celebrazione siamo risucchiati verso l'alto e ritroviamo quella pace che sta nell'unità del cuore tutto proteso verso Dio. Pensate a quelle parole belle, forse anche queste dette a volte un po' superficialmente, quando il sacerdote dice in alto i nostri cuori. Ecco, lì è una frase breve nella quale è espressa questa dimensione bellissima della liturgia. I cuori vanno verso l'alto, i cuori vanno verso Dio e noi siamo risucchiati verso il cielo. La liturgia è una meraviglia anche per questo. Quinto aspetto, quello della evangelizzazione, perché nella liturgia si entra, ma dalla liturgia si esce. Ma si esce non come si esce da un qualunque posto nel quale ci raduniamo, usciamo sempre alla luce di una parola che è evangelica ed è un mandato. Andate, sono le parole di Gesù, che non dicono semplicemente va bene, è finito, uscite. No, andate, e quello che avete vissuto, colui che avete incontrato, annunciatelo con la parola e con la vita. Allora la liturgia è bella perché certo è per noi, ma è bella ed è una meraviglia perché ci mette nel cuore un'ansia di testimonianza, di missione, di annuncio, ci fa tornare da dove siamo venuti con quella parola che è fissa nel cuore, nella mente e che ci insegue. Vai, vai, vai. Quello che hai vissuto non è solo per te. Vai perché divenga per tutti. Quell'incontro che ti ha cambiato l'esistenza e che ti ha riempito il cuore è per il mondo. Vai e annuncialo. Ecco perché la liturgia è custode di una meraviglia. E poi l'ultimo aspetto, il sesto, l'eternità. Perché non dobbiamo dimenticare che la liturgia è uno spazio di eternità nel nostro mondo. Papa Benedetto amava dire, rifacendosi ai padri antichi, che la liturgia è il momento nel quale il cielo si affaccia sulla terra, o in altre parole il momento nel quale la terra respira l'aria del cielo. E d'altronde, se stiamo attenti in uno svolgimento di una celebrazione, di una messa, di una liturgia, ci accorgiamo che il richiamo dell'eternità del paradiso è continuo. Basti questo. Dopo il Padre Nostro c'è il cosiddetto embolismo, la preghiera che segue il Padre Nostro, nel quale il sacerdote a nome di tutti dice: in attesa della beata speranza e che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco il cielo, che non è soltanto lì toccato, ma atteso, sperato, aspettato. Allora la liturgia è bella perché ci ricorda che la nostra vita non è fatta semplicemente per le cose di quaggiù, ma che la nostra vita è fatta per una eternità in Dio che ci attende, e che non ci basta il poco di questi giorni. No, il nostro cuore è fatto e spera il giorno senza tramonto, quello di Dio. Ecco, mi sembra che questi sei aspetti ci aiutino a capire perché la liturgia è custode della meraviglia e perché dunque la liturgia ci salva. Ci salva, perché ci mette in contatto con il mistero di Dio così. Rivediamoli: la presenza e l'opera di Gesù, la presenza della Chiesa sposa, la adorazione, l'orientamento della vita a Dio, l'evangelizzazione e l'eternità. Ecco, io penso che tutto questo debba e possa aiutarci a vivere l'esperienza liturgica sempre, lo dobbiamo chiedere come grazia, come quel bambino di 8 anni nella mia cattedrale a Genova, che vivendo e terminando quell'esperienza ha detto: che meraviglia. Ecco, chiediamo la grazia di poterlo dire sempre anche noi, perché se lo potremo dire significherà che quella liturgia l'abbiamo realmente vissuta.